Sono stato molto felice di essere qui stamattina e confidiamo che le benedizioni del Buon Signore riposino su ciascuno di voi. E non sapevo che sarei stato qui, piuttosto inaspettato per me, ma hanno rimandato la riunione in Germania di un'altra settimana perché è accaduto qualcosa. Hanno dovuto usare quello stadio, quindi non andiamo prima di una settimana a partire da questa prossima domenica. Domenica prossima saremo a sabato e domenica prossima nei campi metodisti di Campbellsville in Kentucky per una campagna di guarigione. Sabato sera sarà un servizio di guarigione a Campbellsville e campi metodisti. La domenica pomeriggio successiva voglio predicare un messaggio evangelico, se il Signore vuole, e poi domenica sera di nuovo ci sarà un servizio di guarigione per le persone giù e vicino alla mia città natale, dove sono nato e cresciuto, cioè nato e sono cresciuto qui in Indiana. Quindi voi che avete amici che volevano venire al servizio di guarigione, beh, se il Signore vuole, saremo lì sabato pomeriggio prossimo, o sera piuttosto. Suppongo di iniziare intorno alle 7:30. Il nostro amato pastore verrà con noi per provvedere ai cantici e così via. E ci saranno servizi al tabernacolo qui la prossima domenica mattina e domenica sera. E poi ci sarà un ottimo ministro qui a parlare, una sorpresa. Quindi lo lascerò proprio così perché stiamo cercando di avere qualcuno che sarà una sorpresa per voi per domenica prossima. E così ora, voi che non potete essere giù a Campbellsville per stare con noi durante la riunione, beh, venite proprio al piccolo tabernacolo e i servizi continueranno come al solito la prossima domenica mattina e domenica sera. Vorremmo chiudere, se capita che ci sia qualcuno qui di vicino a Campbellsville, di solito proviamo a chiudere per i servizi, ma lì abbiamo persone che proprio non riescono al momento a uscire per quelle riunioni e avremo servizi specialmente per loro e per i giovani, pertanto tutti sono cordialmente invitati a questi buoni servizi. Quindi ci capita di avere un... ora parliamo proprio di tempo, di come si sta davvero intensificando. Pensate soltanto, partirò da qui alle 11 la mattina da Louisville e il pomeriggio successivo, subito dopo pranzo, predicherò a Lussemburgo e a Francoforte in Germania. Pensate, dalle 11 qui a lascio Louisville alle 11 e il pomeriggio dopo predicherò a Francoforte in Germania, con una differenza di 5 ore nell'orario, tolte da esso, dall'orario. Pensateci proprio, mai, è difficile da credere, non è vero? Così veloce. Ma ci capita, per la grazia di Dio, di avere un buon vettore, il PC9 da qui a New York e da lì in poi con la Pan American. Ci porta direttamente a Francoforte e poi saremo lì per diversi giorni e poi andremo da lì a Berlino e con il famoso Hal Hermann. Sarò con lui due sere a Berlino, in Germania, il famoso regista convertito di Hollywood e si è convertito in una delle riunioni laggiù. Ed è tedesco di nascita ed è tornato in Germania a predicare il Vangelo sotto una grande tenda a Berlino. E molte migliaia di persone stanno arrivando da dietro la cortina di ferro. È sicuramente una cosa toccante. Una mattina stavo a Zurigo, in Svizzera, e allora c'erano tante persone. Avevamo 126.000 persone là alla riunione, quindi non potevamo quasi uscire dal posto. E così tutti, sapete, toccante, imploravano che si pregasse per loro e volevano sapere cosa il Signore aveva da dire a loro. E il Signore mi disse: esci e scendi verso la riva del mare, cioè la riva del lago. La Svizzera è una nazione così bella. E io dissi: Billy, cammina con me. Lui disse: ora, papà, stai per intrappolarti completamente laggiù e dovrai chiamare la polizia per farti tirare fuori. E io dissi: beh, il Signore mi sta dicendo di scendere verso la riva. Così andai giù e camminai molto avanti. Nessuno, i tedeschi, gli svizzeri, il Belgio, la Francia e gli italiani alla riunione, nessuno mi riconobbe per niente. Stavo continuando a camminare lungo quel posto. E io ho un modo per camuffarmi in qualche modo un po'. Dubito che mio fratello stesso mi riconoscerebbe se mi incontrasse. Vedete, quindi, e lui era, stavo continuando a camminare e arrivammo là e ci sedemmo. E Billy disse: beh, lo sai che loro mi conoscono, papà. Dissi: beh, dissi io, potrebbe esserlo, ma dissi, il Signore mi ha detto di venire. Disse: ma che cosa vuole che tu faccia il Signore? L'impazienza di un ragazzo, sapete. Dissi: egli se ne prenderà cura? Vedete? Quindi iniziammo a tornare indietro, lungo la riva. Vidi un vecchio seduto là che piangeva, che leggeva. Così, dissi, eccolo. E lui disse: non andrai a parlare a quell'uomo? Dissi, no, verrà lui a parlare a me. Dissi, lui? Dissi, ora, lui viene da lontano, lontano. E dissi, è arrivato qui, è un caso di emergenza. Guarda e vedi se quell'uomo non ha qualcosa per me. E riguardo il braccio di una donna, vedi? Dissi, disse, come fai a saperlo? Dissi, una visione appena apparsa e quello è lo stesso uomo. E lui seduto proprio là. E così dissi, guarda proprio dall'altra parte ora e passagli accanto. Gli passammo accanto, nel giro di pochi istanti disse, papà, quell'uomo ci sta seguendo. Io dissi, lo so, e stiamo per girare a una curva, attraverseremo un ponticello e lui camminerà davanti a me e mi sorpasserà proprio là, al ponte. Vedi se non lo fa. Lui disse, va bene. Quindi proseguimmo ed eccolo fermarsi. Camminò davanti a me e mi sorpassò proprio a un ponticello. Disse, fratello Branham, e tirò fuori dalla sua piccola. Aveva una piccola sacca come uno zaino da donna. Tirò fuori da là una borsetta di una cosa, il suo passaporto, e veniva dalla Russia. E aveva un fazzoletto là dentro su cui voleva che io pregassi e lo strappò in sei strisce per una donna con il braccio molto grave che era stato ferito e non guariva e si stava rattrappendo. E lei era la madre di cinque figli. Sei strisce, vedete, proprio perfette. E guardai il suo passaporto. Veniva dalla Russia su, da dietro la cortina di ferro. E pensare a come il Signore Gesù, vedere quel povero russo, gli chiesi quanti erano laggiù. Disse, ci sono diverse centinaia di noi che abbiamo superato il confine e siamo venuti alla tua riunione. Io dissi, come facevate a sapere che io ero qua giù? Disse, beh, lo abbiamo sentito alla radio svizzera. E io dissi, avete mai sentito dei miei servizi lassù? Disse, quando il bambino fu risuscitato in Finlandia, quello è andato proprio per tutta la Russia, per tutta la Russia. Quel bambino risuscitò dai morti, quindi va a dimostrare che Dio ha i suoi figli ovunque, non è vero? E Al Herman mi parlò, disse, Billy, saremmo là, sapete, vicino al confine, là a Berlino. Disse, ci saranno forse 5.000 persone o 10.000 persone in piedi. Quando concludi il servizio, nel giro di 10 minuti, passaggi sotterranei, non puoi vedere una persona. Tornano di nuovo dietro la cortina di ferro, attraversano come talpe. Quindi va a mostrare solo che malgrado tutto l'ateista politico, tutto l'irreligioso, tutto il nazismo, hitlerismo e fascismo e comunismo non sconfiggerà mai la luce del Vangelo. Essa è ancora nel cuore delle persone e continuerà a fluttuare ancora e ancora e ancora. Non finirà mai. Perché Gesù disse: sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Non è meraviglioso sapere che il motivo stesso per cui siete seduti in questo piccolo vecchio edificio caldo stamattina con i ventilatori che fanno aria è qualcosa dentro un uomo che chiama, una potenza nascosta di cui il mondo non sa nulla. Solo quelli che ne sono stati partecipi sanno di cosa si tratta. Stanno funzionando i piccoli altoparlanti lassù ora? Poco fa non riuscivo quasi a sentire il mio amato fratello lì dietro. I ventilatori andavano e non riuscivo a capire molto cosa stava dicendo. Beh, siamo contenti stamattina di vedere che ci siete, uscire in questa giornata calda. Non dimenticate il servizio di mercoledì sera al tabernacolo e immagino che sentirete il fratello Neville nello stesso momento, il prossimo sabato mattina, e poi probabilmente lui proseguirà proprio da lì fino a Campbellsville, allora quella sera piuttosto per i servizi. È felice di rivedere la piccola Edith e la famiglia Wright stamattina, la sorella Lawton, molti di voi qui, e mi piacerebbe sentire la sorella Angie e gli altri cantare. Egli guida l'aquila nell'aria senza sentiero. Qualunque cosa fosse, quando stavamo entrando mi piaceva. Stavo cercando di stringere la mano al fratello Flaman lì in fondo e di parlargli un momento, ed è la maniera. Non ho capito esattamente cosa sia. Vediamo. Qualcuno qui vuole. È una preghiera per un arto, una persona. Bene, la scorsa domenica sera abbiamo avuto una meravigliosa riunione presso la chiesa della Porta Aperta. Il Signore ha fatto un grande miracolo là e si è quasi riempita a quel punto la casa piena di gente questa settimana. Quindi è stato un grande momento, oh, molto caldo. Ma tuttavia, grazie a Dio, possiamo essere qui nella casa del Signore stamattina e pronti a servire il Signore. Preghiamo? Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo proprio ora nel nome di Gesù, il tuo amato Figlio, per tutto quello che Egli ha fatto per noi e perdonandoci dei nostri peccati e invitandoci in questa stupenda, meravigliosa comunione della Sua sofferenza e questa comunione della Sua gloria che seguì la risurrezione. Sapere questo con una certezza, che Gesù risuscitò dai morti ed è vivo tra noi oggi. Quanto lo amiamo per quello che ha fatto, vederlo come guarisce i malati. Ha fatto sì che quella ragazzina cieca che leggeva il Braille, l'altra sera i suoi occhi si aprissero e camminasse per l'edificio dimostrando alle persone che egli è risorto dai morti. E ora ti preghiamo, oh grande Dio risorto, il Dio di tutti gli dèi, la suprema autorità su tutto ciò che c'è nei cieli e sulla terra, sovrano e fattore. Preghiamo che il tuo grande essere augusto ci benedica oggi e che la tua grande maestà scorra in ogni cuore stamattina, Padre, e prenda il controllo di tutti. Chiediamo per la gloria di Dio, nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Nel libro di Prima Corinti, giusto a proposito di un testo, se volessimo chiamarlo così per qualche istante, vorremmo leggere un versetto 2 qui per darci un contesto e una piccola testimonianza che voglio raccontarvi prima di iniziare a parlare. Ho scritto degli appunti qui di diverse cose che voglio dirvi sui servizi e qualcosa che è accaduto l'altro giorno, così da non dimenticarlo, spero. Ora, in Prima Corinti, la parola di Dio ha sempre la preminenza. È la prima. osservate la sua parola. E ora nel 14° capitolo, cominciando con il 6° versetto, leggo questo. Ed ora, fratelli, se io venissi a voi parlando in linguaggi strani, che vi gioverei, se non che voi vi parlassi o in rivelazione, o in scienza, o in profezia, o in dottrina? Tutte le cose inanimate stesse rendono suono, ossia flauto, eccetera, o se non danno distinzione al suono, come si riconoscerà se è flauto o eccetera? Perciò che, se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà per battaglia? Paolo che parla. E poi su, nei Salmi, il primo Salmo, leggiamo questo. Beato l'uomo a cui Dio non gli avrà imputato ingiustizia, cioè peccato. E l'uomo beato è un uomo diverso. Davide che parla, che dice quanto beato egli fosse, che l'uomo beato era come un albero che è piantato presso i ruscelli d'acqua, nel Salmo 1. E come avrebbe reso il suo frutto nella stagione, l'empio non sarebbe stato così, ma lui sarebbe perito e così via, ma l'uomo beato era uomo di Dio. E ora voglio, dato che non ce ne sono davvero troppi qui oggi, e spero che non faccia troppo caldo per voi a stare lì per qualche momento o almeno 45 minuti, vorrei proprio parlarvi a cuore aperto oggi. Nel tabernacolo non ho la possibilità di farlo troppo spesso o fuori nelle riunioni, di insegnare dottrina o di dire cose che desidero dire, ma là fuori è sempre sugli argomenti della guarigione divina. E fuori nelle altre chiese, dove il loro differente si mescola e certe denominazioni che insegnano teologia diversa, beh, allora io non posso dirlo perché ferisce i sentimenti e così via. Anche a volte la parola che viene predicata, semplice e chiara, ferisce i sentimenti. E la cosa migliore da fare è rimanere proprio sui principi fondamentali di Gesù Cristo quando siamo là fuori, e sulla sua morte, sepoltura e risurrezione, e sulla sua potenza e l'amore per la gente. E in quel modo non crea confusione. Perché per me non mi importa a quale chiesa appartenga la gente. La cosa principale è se sono cristiani. Se sei cattolico, se sei protestante, se sei metodista, battista o qualunque cosa tu possa essere. Fin tanto che sei un cristiano, questa è la cosa principale. Cristo non guarda la tua chiesa a cui appartieni, perché tutte periranno e se ne andranno un giorno e si sgretoleranno e non saranno più considerate. Ma il principio del cristianesimo sono le condizioni del cuore verso Dio. Ed è la cosa su cui ci piace concentrarci. E conoscere un fratello non dalla chiesa di appartenenza o come indossa gli abiti, ma quello che lui è nel cuore. Ora, il mio argomento di stamattina ovviamente è il suono incerto. Ora, ci sono molte cose che danno suoni e ci sono molti suoni incerti oggi. C'è incertezza su ogni lato, ovunque si guardi, negli affari nazionali, è incertezza. Le riunioni dei quattro grandi che si uniscono, lo è, scrivono dichiarazioni, ma c'è un'incertezza se l'altra parte manterrà il proprio impegno o no. C'è incertezza riguardo a domani, se pioverà o se ci sarà bel tempo. C'è incertezza in tutto ciò che si guarda, eccetto una cosa, cioè in Cristo. Vedete? È l'unica cosa di cui si possa essere sicuri che è certa. E c'è un'altra cosa che è assolutamente sicura per ogni persona qui dentro. Voglio lasciarvi quel pensiero, tanto per cominciare. È incerto se vivrete per uscire da questa chiesa o no. È incerto se tornerete mai di nuovo o no. È incerto se vedrete la vita di un altro anno. Ma c'è una cosa che certamente è sicura, è la morte e il giudizio dopo. Dovrete affrontarlo proprio di sicuro come Dio è in cielo. Potete fissare un appuntamento con vostra moglie e dire: tesoro, ti porterò in un determinato posto. Potrebbe sorgere qualcosa che non vi è possibile farlo. Potreste non essere in grado di mantenere quell'appuntamento. Potreste dire al vostro miglior amico: fratello, ho intenzione di incontrarti, ho intenzione di fare una certa cosa, ti lascerò avere soldi o ti lascerò avere la mia macchina. Ogni specie di incertezza rispetto a ciò. Ma c'è solo una cosa che è sicura, cioè tu morirai e dopo questo affronterai il giudizio. Quindi tenetela a mente mentre parliamo sull'incertezza. Ora, c'è gente che pensa che solo perché andiamo in chiesa, solo perché apparteniamo alla chiesa, così sentiamo un buon sermone ogni tanto e così via, che quello vada bene. Ora, essendoci caldo e tutto il resto, e io sudo così, e sotto questo ventilatore tutto, di solito mi rende rauco. Voglio solo parlarvi oggi, se ci riesco, insegnarvi delle cose che so che dovreste sapere. Ed è qualcosa che vi migliorerà, che vi aiuterà lungo la strada. Spero che Dio mi aiuti oggi a trasmettervi qualcosa, che vi faccia realizzare cosa dovreste essere e cosa dovete essere. E dicendovelo, faccia realizzare anche a me che devo essere un uomo migliore di quello che sono e di quello che sono stato. E ogni giorno possa io sollevarmi giusto un po' più in alto, più vicino a Cristo. È per questo che siamo qui stamattina, con la sincerità e l'integrità del nostro cuore. Credo che non verremmo in una chiesa oggi calda, dove dobbiamo sederci qui e soffrire sotto il caldo, solo per venire in chiesa, per il divertimento di venire. Credo che ci sia una cosa certa per cui veniate, cioè per Cristo. Non siete venuti per ascoltare me, anche se possa fare del mio meglio, ma non ho mai attirato nessuno a Dio. Nessuno potrebbe attirarlo se non Cristo. Voi venite per sentire cantare, forse. Il cantare è ottimo, ci piace quel genere di canto, ma cantare non attira le persone a Cristo. È lo Spirito Santo che attira la gente a Cristo. Vedete? Predicare non attira, sebbene cerchiamo del nostro meglio. Il pastore e io facciamo proprio del nostro meglio per attirare le persone a Cristo o per predicare il Vangelo, ma è lo Spirito Santo che deve attirare il vostro cuore e darvi quel suono certo. Noi possiamo predicare il Vangelo di ciò che pensiamo sia giusto, ma lo Spirito Santo deve dare il suono che echeggia nel vostro cuore. E allora è un suono certo. Vi è anche una via che pare diritta all'uomo, ma il fine della quale sono le vie della morte. È un po' fuori dall'argomento, ma voglio restarci sopra solo un momento, riferendomi a una certa persona che potrei semplicemente prendere in considerazione, una persona mitica, e la chiamo signora John Doe. Questa signora John Doe, quando venne cresciuta in chiesa, era una brava donna, amava Dio, o andava in chiesa con sua madre, le venne insegnato a fare ciò che era giusto. Ora, Dio dacci di più di quelle madri all'antica che insegneranno alle loro figlie e ai loro figli come agire bene, riconoscere il bene dal male e intreccio di cui abbiamo bisogno oggi. Abbiamo troppi altri tipi di esempi davanti ai nostri giovani, come fumare, bere, far baldori e così via, che non dovrebbe essere, ed è tramite le madri cosiddette. Ora notate il corpo umano, la nostra costituzione, la nostra normale anatomia in cui viviamo qui, non è fatta per peccare, è fatta per essere giusta, è fatta per servire Dio. Dio non vi ha mai fatto solo per lavorare e tornare a casa e amare i vostri figli. Va tutto abbastanza bene. Dio vi ha fatto per lavorare, Dio vi ha fatto per tornare a casa, amare i vostri figli, amare vostra moglie, e la moglie per essere fedele e amare suo marito, i figli amare il loro padre e la loro madre. Va tutto bene. Ma Dio vi ha fatto, questi sono solo gli antefatti per qualcosa che Dio vi ha fatti per compiere. Dio vi ha fatti per essere un adoratore di Lui. Voi adorerete qualcosa indipendentemente da ciò che è. Adorerete vostra moglie, adorerete i vostri figli, adorerete qualsiasi cosa, la vostra automobile, adorerete il vostro piacere, adorerete qualcosa perché è nel genere umano di adorare. Ora, vogliamo sapere cosa adoriamo? Gesù disse alla donna al pozzo, disse, voi adorate, non sapete cosa. Noi ebrei adoriamo, sappiamo che adoriamo Dio perché la salvezza è da parte dei giudei. Ora, e poi la donna iniziò a spiegargli come lei, uno ha detto nella montagna, uno ha detto Gerusalemme, e gli disse l'ora sta arrivando e ora è in cui il Padre cercherà adoratori che lo adoreranno in spirito e verità, perché Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Come stavo dicendo qualche giorno fa, qui o da qualche parte, parlando della macchina della verità. Ora, notate attentamente ora. Voglio che prestiate molta attenzione. Mettetevi alla macchina della verità e cercate di imitare quella verità e cercate di dire che è la verità, ma nel profondo del vostro intimo, nel subconscio, si trova un punto che si chiama anima, e questa mente intellettuale non governa quella vibrazione del sistema. La mente è solo una direttrice, vi dirigerà ed è molto incapace di portarvi a Dio, la vostra mente. Non si può conoscere Dio con la propria mente intellettuale. È una delle risorse o dei canali che vi ci guiderebbe, ma la vostra anima è ciò che vi governa. Siete quello che siete attraverso la vostra anima. Gesù disse al fariseo, disse, perché voi ipocriti, come potete dire cose buone? Quando lo chiamavano maestro buono e così via. Disse, dall'abbondanza del cuore parlano le labbra, e nel vostro cuore voi mi odiate, e con le vostre labbra mi chiamate maestro buono. Egli disse, voi ipocriti, vedete, la vostra anima sta pensando una cosa e state dicendo con le labbra un'altra cosa. Che faccenda, che cosa orribile, che cosa ingannevole e un ipocrita, perché con il loro pensiero dicono una cosa quando la loro anima dice un'altra cosa. Ora, la macchina della verità non funzionerà sulla vostra mente, funzionerà sulla vostra anima, non funzionerà sui vostri intelletti. Ci sono delle persone che possono imitare la verità, imitano, eppure è una bugia e possono imitarla al punto che possono ingannare come qualsiasi cosa. E Satana è di questi, il migliore che ci sia, perché ha ingannato Eva in quel modo dicendo quelle stesse cose. È la più grande bugia che sia mai stata detta, conteneva molta verità. Ora, questa persona, supponiamo che potessi mai portare quest'anima all'interno, così in armonia con Dio, che la tua anima e Dio fossero una cosa sola insieme. Allora potresti chiedere ciò che vuoi e ti sarà dato. Molte persone vengono da me molte volte nella fila di preghiera e stanno lì e dicono: oh, fratello Branham, io ho parecchia fede, ho fede come per smuovere le montagne. Eppure non hanno affatto fede, hanno a malapena abbastanza fede per arrivare al palco. Ma sono consapevoli di una cosa, che credono. Credono intellettualmente con la mente e la loro mente non li porterà mai a Dio. La vostra mente ha ragionamenti e Dio non ha ragionamenti. Se riuscite a ragionarci su, la vostra mente vi dirà: ora guarda qui, il dottore dice che non posso guarire da questo, è impossibile. Ora, il dottore con i suoi intelletti, con la sua intelligenza, con la sua conoscenza della scienza medica, vi ha detto il meglio del viaggio della sua mente. E voi lo prendete in considerazione e usando la stessa cosa che il dottore vi ha detto. Voi, Dio non potrà mai toccare quella linea finché ragionate. Ma abbattiamo il ragionamento. Dio non ci ha mai fatti per vivere secondo il nostro intelletto. Noi viviamo secondo lo Spirito Santo che è nella nostra anima, che dice no a qualsiasi ragionamento che sia contrario alla parola di Dio. Quando la parola di Dio dice che è così, non c'è nulla al mondo che la ostacoli. Quindi quando fate così, state scendendo dalla parte giusta di Dio. State scendendo fino al punto in cui potete chiedere quello che volete, vi sarà dato. Perché non c'è niente lì in mezzo, non c'è ragione. Buttiamo via quei ragionamenti, essi vi ostacolano. Sbarazzatevi della vostra mente e non dite quello che ragionate, quello che vedete, quello che pensate. Dite quello che Dio dice che è la verità. E quello può provenire solo dall'interno, dal cuore, non dagli intelletti. Lì è dove tantissime persone oggi saranno così terribilmente deluse al giorno del giudizio. Sapere che hanno vissuto in chiesa, sapere che hanno fatto opere buone, sapere che hanno trattato bene il loro prossimo, sapere che sono stati leali con la gente, leali con la chiesa, e nella mente lo hanno creduto. Gesù Cristo è il Figlio di Dio ed essere condannata al giorno del giudizio. Gesù disse: molti sono chiamati e pochi sono eletti. Dritta è la porta e stretta la via che conduce alla vita, ma ce ne saranno pochi che la troveranno. Ora, a voi gente qui stamattina, io voglio che vi rizziate e prendiate nota di questo. Siete abbastanza grandi ora, avete sentito predicare abbastanza Vangelo che dovreste essere in grado di togliere il latte e arrivare a una vera dieta solida del Vangelo. Arrivare a un punto in cui uomini e donne dovrebbero stare. Paolo disse: dove voi dovreste essere maestri, beh, vi si deve insegnare ancora. Ora, nell'anima dove vive l'uomo, voi siete quello che siete nell'anima, non nella vostra mente, non nel vostro ragionamento, non perché dite: avrò una posizione migliore, posso frequentare una compagnia migliore se divento cristiano. Quello è ragionare. Vedete? Non dovete fare così. Non fatelo. Fatelo venire da una nuova esperienza, una nuova nascita, qualcosa che sia accaduto non nella mente ma nell'anima, che abbia tolto tutti i ragionamenti e diventiate una nuova creatura e siate in Cristo Gesù. La signora John Doe era una brava donna per quanto ne sappiamo. Sposò il signor Doe, era un bravo cristiano, all'età di circa 30 anni o qualcos'altro del genere. La signora Doe era una donna attraente. Se ne va e inizia a frequentare i vicini, esce tra la gente mondana. Ora, notate, esce tra la gente, comincia a frequentare il resto della gente. Non cattive persone, brave persone, forse religiosi nel suo quartiere. Comincia a frequentare quelle persone e mentre frequenta quelle persone sa di essere una brava donna e all'improvviso qualcosa prende possesso di lei, diventa attratta da un altro uomo. Beh, lui è un uomo molto attraente, è più attraente di suo marito e succede qualcosa in lei che sente di essere innamorata di quest'uomo. Ora ascoltate, giù in fondo alla sua anima la parola di Dio inizia a ribollire e dice: tu sbagli. Il tuo voto è che rimarrai fedele a quest'uomo finché morte non vi separi. Non importa che aspetto abbia lui, che donna o che uomo più attraente e ha effetto su entrambi i lati, siete promessi a questa persona fino alla morte che vi separi. Ma andrete all'intellettuale, penserete, ecco, la signora Jones suona il piano, è una brava donna, beh, ha fatto questo. E ragionamento. Vedrete che le altre donne iniziano a vestirsi in modo immorale, che indossano quei vecchi vestitini che indossano d'estate qui, nei dintorni, per lo più, in inverno, se potessero, proprio semplicemente volgari, e voi uscirete. Ora, gentil donne, voglio che mi perdoniate, non voglio ferire i vostri sentimenti, non sono qui per ferire i vostri sentimenti, Dio sa che non è così. Ma sono qui come predicatore del Vangelo per farvi conoscere qual è la verità. Poi fatene quello che volete. Quindi, quando vi mettete a fare quelle cose, inizierete a ragionare. Se questa donna può farlo, lei è ben vista, va in chiesa, vive nei ranghi della società. Perché non posso farlo io? Questo è ragionare. Quando la vostra anima vi dice che è sbagliato. Dio coperse le donne e l'uomo nel giardino dell'Eden, mai li spogliò, vedete? Ma è un ragionamento, ne darete una ragione, le altre lo fanno. Ragazze più giovani, voi fate attenzione stamattina al Vangelo. Il Vangelo ha detto le donne si vestino d'abito onesto, non indecente. Abito onesto e sta diventando è una disgrazia. Sapete cosa accadrebbe a Zurigo in Svizzera se una donna scendesse per strada vestita come fanno queste donne in America? La getterebbero in prigione subito e vi dichiarerebbero pazza. Sicuro. Quando andai a Roma in Italia e andammo fino ai luoghi di sepoltura dei santi, avevano persino un cartello alla porta nel luogo di sepoltura di Sant'Angelo della Catacomba e diceva: donne americane, per favore, mettetevi i vestiti prima di entrare in questo luogo per rispettare i morti. È un luogo gretto, degradato, dissoluto, ignobile come l'Italia e dover pronunciare parole come quelle. E i nostri predicatori ne sono la causa dal palco, non dicendo la verità. Amen. Proprio così. Notate, la donna continua, pensa che vada tutto bene, dopo un po' lascia suo marito, se ne va e sposa questo commesso viaggiatore, perché è un gran bell'uomo, e dopo un po' scopre che non è l'uomo che era suo marito, vedete, non è gentile come era suo marito. E dopo un po' quindi pensa, oh beh, ho fatto così, mi innamorerò di qualcun altro. Va avanti, continua a viaggiare, va in chiesa continuamente. Il pastore non ha mai tolto il suo nome dal registro. Lei continua proprio ad andare in chiesa, vive proprio come vuole vivere. E all'improvviso, oh, e voi dite, ora guardi signora Doe, lei crede in Gesù Cristo? Con tutto il cuore ci credo, ma il suo agire, i suoi frutti dimostrano che non lo è. Non ascoltate un suono incerto, fatelo risuonare dal Vangelo qui, dimostra che lei non lo è, perché non farebbe quelle cose, non agirebbe in tal modo, avrebbe pensieri diversi, sarebbe stata governata da una cosa diversa, la sua anima. La prima volta lei lo contristò in passato, quando iniziò a tradire suo marito. Qui sta il suo intelletto, qui sta la sua anima, qui c'è una linea di separazione lì che se mai attraversa non tornerà più indietro, non verrà mai più. Pensateci! E lei continua, e dopo un po' quando pecca contro questa cosa dentro di sé, che parla della parola di Dio, tutta ad un tratto sarà tutta coinvolta in questo intelletto, lasciando stare l'anima. La Bibbia ha detto, l'anima che pecca, quell'anima morirà. Morire significa separare. Quindi l'anima, la coscienza che una volta vi condanna, non c'è più e siete diventati completamente intellettuali, vi unite a una vecchia fredda chiesa formale che non crede in quelle cose. Fuori, in un maiale mangia maiale, e tutto ad un tratto l'anima che vi condanna per la prima volta che avete detto una bugia, la prima volta che avete indossato quegli abiti corti, la prima volta che avete fatto atti immorali, diventerà così morta per voi, non la sentirete più, andrete sempre più avanti e dopo un po' la morte vi raggiungerà. State finendo di vivere laggiù. Il vostro pastore verrà a dire: le cose vanno tutte bene, sorella mia. Sei pronta per andartene ora. È tutto a posto. Lei ci crederà lo stesso. E tutto ad un tratto quando si arriva, perché con tutto il potere di ragionamento che lei ha, è andata in chiesa, ha dato in beneficenza, ha fatto tutto ciò che è giusto. Lei pensa così, tutto ciò che è giusto nella sua mente, ha seguito i dettami della mente. So che dovrei andare in chiesa, so che dovrei essere amichevole, so che dovrei trattare bene il mio prossimo, so che dovrei fare questo e quello, ma ancora di cosa si tratta? Lei ha contristato questa persona. E poi, nell'ora della sua morte, quando si appresta a morire, è stesa sul letto e all'improvviso si sveglia e grida: «Oh mio Dio, sono perduta!» Il pastore dirà: fatele un'iniezione, è delirante, e vi farà un'iniezione e lei proverà a parlare, non riesce a parlare, sussurrerà. Cos'è? La sua anima l'ha raggiunta prima della morte. Non solo le donne, anche gli uomini che hanno rifiutato l'amore di Gesù Cristo, che lo hanno respinto, lo hanno deriso, vi raggiungerà un giorno, certo come io sono qui stamattina. L'avete contristata così tanto che non riuscite più a sentirla, ma vi raggiungerà di nuovo prima o poi. Tutto vi tornerà, le cose volgari, le cose cattive, lo spettacolare, il cianciare, le calunnie, l'egoismo e le cose che avete fatto. Tutto vi tornerà un giorno stesi sul letto di morte. Come l'ago della siringa in questi ultimi giorni ha fermato le confessioni del letto di morte di migliaia. Mettetegli un ago, intorpiditelo, sta cercando di parlare. Che cos'è? La sua anima lo ha raggiunto qui, quell'anima e quello spirito sono questa cosa qui, che l'intellettuale si sta preparando a venir meno, è solo nella mente. L'intellettuale, quello con cui avete vissuto, sta per perire, ma quell'anima che avete rattristato dal vostro intellettuale vi perseguiterà per l'eternità. Amen! Non date ascolto ad un suono incerto, credete al Vangelo nella sua pienezza. Sì, Signore, oh, dite, sono andato in chiesa, ho fatto quello che era giusto, ho pagato le mie decime, quelle cose vanno bene, ma sono intellettuali. E guardate, quando stanno cercando di fermare con quel lago della siringa nel braccio, li fanno essere intorpiditi in modo che non sappiano nulla e loro stanno cercando di parlare. La loro anima li ha raggiunti. Si rendono conto che il loro ragionamento, la loro mente sta perendo con il cervello. Perire con il loro cervello alla mente? Sì, Signore! Sì, Signore! La vostra mente perirà con la vostra morte! Ve lo dimostrerò, la macchina della verità non considera la vostra mente, considera la vostra anima. La vibrazione dei nervi non dipende dalla vostra mente, dipende dalla vostra anima. Amen! Quindi i vostri intelletti moriranno quando il vostro cervello cessa di funzionare. Quando il sangue non riesce a fluire nel cervello e i nervi cessano, allora la vostra mente se ne va e la vostra anima vi raggiunge. E quando l'anima di questa donna la raggiunge e lei dice: «Mio Dio, sono perduta!» e pensano che sia, oh, sia delirante, fanno un'iniezione l'ago in lei e lei inizia a intorpidirsi. Non può più parlare, ci prova, si rotola, è in agonia. E il dottore dice: datele l'altra, addormentatela, fino a quando l'angelo della morte non le spazza via il suo spirito. Ma quell'ago della siringa potrebbe addormentare la carne, potrebbe addormentare la mente, ma non può addormentare quell'anima che sa che ha peccato davanti a Dio. La perseguiterà per i secoli senza fine e per l'eternità. Quell'anima perseguiterà ancora e perseguiterà e perseguiterà mentre i secoli scorrono. Siete venuti da dove? Andate dove? Siete usciti dall'eternità, siete entrati in un piccolo spazio chiamato tempo, uscite dal tempo nell'eternità, e tutto quello che siete nell'anima, quando uscite, lo stesso sarete. Oh, my! Va bene, va un po' meglio ora. Sto proprio diventando, noto, il volume appena un po' forte con quello. Va bene, quando il... credo che lui sia... E per il fratello Neville, sto proprio predicando un po' forte. Va bene, nell'eternità, eccovi, un pastore verrà dalla donna, dirà: bene, la nostra cara amata sorella era un membro così fedele nella nostra chiesa, veniva ogni giorno di sabato, aiutava i poveri, aiutava i bisognosi, ha fatto tutte queste cose, oggi lei è in gloria. Ma se la verità fosse solo conosciuta in un luogo tormentoso chiamato inferno, quell'anima che si è separata da lei qui sulla terra perché lei ha ascoltato un suono incerto ed è andata nell'eternità senza conoscere Dio, senza conoscere Cristo come la nuova nascita. Lei lo credeva nel cuore, lo credeva nella mente, pensava di essere a posto, ma era nell'errore. E la vostra anima, l'anima è quello che lo fa. Oh Dio, abbi misericordia! Ascoltate un suono certo! Il Vangelo non ha un suono incerto! Paolo disse: se una tromba suona, se un soldato sente suonare una tromba. Ci sono molti veterani qui stamattina, sanno cosa significa la ritirata, sanno quali di questi diversi segnali suona questa tromba, e se questa tromba non dà un suono certo, solo un sacco di chiasso, come saprà di prepararsi il soldato? Se una chiesa dice di fare questo, un'altra chiesa dice di fare quello, e una chiesa dice di fare questo, un'altra dice di fare quello, come può il cristiano sapere cosa fare? Uno dice una cosa e uno un'altra. Ma ti dico, mio caro fratello, ti dirò un posto dove non c'è un suono incerto. È nella Bibbia, la parola eterna di Dio, è il Vangelo. E il Vangelo è la potenza e la dimostrazione dello Spirito Santo messi in azione. Sì, suono incerto. Gesù stava sulla terra, sa dove si trovava, sapeva chi era, e gli disse: io ho la potestà di deporre la mia vita, ho la potestà di riprenderla. Nessuna incertezza riguardo a questo. Io ho, alleluia, io ora ho la potestà di deporla, ho la potestà di riprenderla. Sì, Signore, nessuno mi trattiene. Qualsiasi uomo o donna che nasce dallo Spirito di Dio sa dove si trovano, indipendentemente da ciò che accade o da quanti dicano sì o no, sanno dove si trovano. Non c'è suono incerto. Alleluia! Oh my! L'uomo che lo possiede, la donna che lo possiede, oh, che persone beate sono! Non c'è da stupirsi che Davide disse che erano beati, la persona beata. Tendetelo sul tavolo operatorio e prendete, cercate di togliergli la benedizione. Non la troverete mai. È una potenza nascosta, è un qualcosa di nascosto, oh, ma è lì! Ogni uomo e ogni donna che l'abbiano mai avuta sapevano di averla. Nessuna incertezza su essa. Ogni uomo che sia nato dallo Spirito di Dio sa quando è passato dalla morte alla vita. Conosce il luogo, l'ora, il minuto. minuto, quando la morte cambiò in vita, quando l'incredulità della Bibbia cambiò per credere a ogni sua parola, quando le cose altezzose gonfie passarono a cristiani umili, sanno quando la morte passò a vita. Amen. Ogni uomo che l'aveva, aveva qualcosa di diverso. Il mondo lo sapeva. Ogni donna che l'aveva, aveva qualcosa di diverso. E il mondo lo sapeva. Il mondo può vederla. Le vostre azioni dimostrano quello che siete. Potete dire di averla, ma le vostre azioni parlano così forte che non riescono a sentire la vostra voce. La vostra vita dice cosa siete. Sansone era un uomo posseduto da essa. Ora, molte persone cercano di rendere Sansone di spalle enormi. È un uomo grandissimo che va fuori e prende la porta della città e se ne va via. Quello non è un grande mistero per me di vedere un uomo che lo fa con le spalle grandi così. Sansone non era un uomo grande. Tutta la scrittura dichiara che lui era un nanerottolo, un piccoletto, ed era benedetto perché era nato così. È così che si viene benedetti, e quando si nasce in quel modo, non quando un sacerdote vi benedice o un predicatore vi battezza, ma quando Dio, per mezzo dello Spirito Santo, dà una nuova nascita, allora si è nati un figlio di Dio. Sansone la lasciò entrare in lui, e non era Sansone, era la potenza nascosta in lui. Non è una parola magica, non è sfregarsi una zampa di coniglio dietro all'orecchio, sputare su un ferro di cavallo e gettarlo via che crea il magico. Non è ciò che fa vivere a un uomo una vita diversa, non più che unirsi alla Chiesa o scrivere il proprio nome sul registro o essere battezzati. Ciò che forma un uomo è quando Dio, tramite una nascita, gli dà la potenza nascosta e lo benedice con lo Spirito Santo nella sua vita, ciò che lo rende quello che è. Sansone, quando andò là fuori, il leone venne verso di lui. Oh my! Il leone lo avrebbe preso. Un piccolo nanerottolo dai capelli ricci circa così. Sette piccole ciocche da femminuccia che gli pendevano dalle spalle ed era un gracilino. Era un tappo, era un nano, come ogni uomo è senza Dio. Sì, ma all'improvviso, quando il leone si preparò a prenderlo, la potenza nascosta venne fuori. Lo Spirito Santo venne su di lui e lui afferrò il leone e lo uccise come fosse un agnello. Ecco dov'è. Il cristiano non contrattacca, il cristiano non fa storie, il cristiano resta fermo e quella potenza nascosta, la benedizione dello Spirito Santo, va a operare per lui, lo fa emergere. Alleluia! Quel Davide ce l'aveva. Quando danzò davanti all'arca del Signore, ce l'aveva. Sapeva di cosa stava parlando. Quindi questa è la ragione per cui non ebbe paura di Golia. Non fu il sasso che Davide aveva nella fionda che uccise Golia. Non fu la fionda che aveva in mano che uccise Golia. Non furono i sassi che aveva in tasca che lo fecero. Fu la potenza nascosta. Quella benedizione di Dio. Quando Davide lasciò andare ciò che aveva, Dio lo prese e lo benedisse con una potenza nascosta. Quindi non fu Davide, non fu il sasso, non fu la fionda, fu quella benedizione che era su Davide, che uccise il nemico di Davide. Amen! I giovani ebrei ce l'avevano, ebbero coraggio, dissero: il nostro Dio è in grado di liberarci dalla fornace ardente, ma non ci inchineremo mai. Non ci fu incertezza in quello, nessun suono incerto. Non era un suono incerto per Davide quando disse: intendete dirmi che lascerete quel filisteo e incirconciso stare là a sfidare le schiere del Dio vivente? Disse: lo combatterò io stesso. Amen! Nessuna incertezza. Davide sapeva dove stava. Dio disse: Davide, io ti ho preso dalla mandria quando non eri altro che un pastorello e ho reso grande il tuo nome fra gli uomini, come gli uomini importanti del mondo. Natanaele lo guardò e disse: fai tutto quello che c'è nel tuo cuore, perché Dio è con te. nessuna incertezza. Conoscevano Dio, avevano l'esperienza, nessun suono incerto al riguardo. Davide disse: andrò a combatterlo io e oggi gli taglierò la testa. Nessuna incertezza, non era Davide, era Dio in lui, era quella potenza nascosta. Neanche un po' di incertezza, tutto positivo, niente negativo. I giovani ebrei dissero: non ci inchineremo ai tuoi dei, non adoreremo le tue vecchie religioni formali, Dio è in grado di liberarci, ma se non lo fa siamo disposti a morire. Nella fornace ardente, e sapete cosa accadde? Quando presero Dio in parole ed entrarono nella fornace ardente, quella potenza nascosta venne fuori. Amen! Si fermò tutta intorno a loro ed ebbero comunione. Uno, simile al Figlio di Dio, stava in mezzo a loro soffiando via le brezze roventi e avendo comunione in mezzo alla più grande difficoltà che avessero mai attraversato. E ogni uomo o donna che nasce dallo Spirito di Dio, quando viene l'ora, prende la propria decisione, la propria posizione per Dio, senza incertezza. Nel mezzo dei problemi avrete comunione, nessuna incertezza. Gettarono Daniele nella fossa dei leoni. Nessuna incertezza, rimase là, aveva potenza nascosta, non una zampa di coniglio in tasca, non un amuleto da mettersi intorno al collo. Mi fanno star male con tutte quelle croci e amuleti e ogni cosa che entrambi cattolici e protestanti indossano. Nessuna virtù in essi. Va bene averli, ma adorarli come fanno? Appenderli nella macchina e pensare che vi impedirà di avere un incidente. Non lo farà, solo la mano di Dio può farlo. Amen. Il serpente di rame andava benissimo. Non c'era condanna nel serpente di rame, ma quando iniziarono ad allontanarsi da Dio e ad adorare il serpente, il profeta lo sradicò. Amen. Eccovi. Daniele entrò senza incertezza. Dio è in grado di liberarmi da quei leoni. Ma lo gettarono nella fornace ardente. E credo che quando quei leoni si avviarono là, lo guardarono, c'era un alone di fuoco intorno a Daniele. Tutti gli animali hanno paura del fuoco, lo sapete. Quei leoni indietreggiarono. Che cosa fu? La potenza nascosta che era nel cuore di Daniele venne fuori e lo rivestì tutto. Fu quella potenza nascosta, quella benedizione di Dio che stava sulla vita del profeta che lo avvolse con un fuoco ardente. Come giù a Dotan, quel giorno in cui Gheazi guardò e vide cosa c'era intorno a Elia. Angeli di fuoco, carri di fuoco, c'era quella potenza nascosta intorno a Daniele. Pietro e Giovanni, quando passarono per la porta detta bella, il Signore parlò a loro di un uomo zoppo che giaceva là. Non ci furono incertezze? Loro non avevano istruzione, non appartenevano nemmeno a una chiesa, non appartenevano a una denominazione, ma non c'era incertezza riguardo alla loro esperienza, avevano il positivo. Non avevano denaro, non avevano un'appartenenza, non avevano istruzione, ma Pietro disse: quel che ho io te lo darò, nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Avevano potenza nascosta, si vestivano come gli altri uomini, camminavano per la strada, mangiavano come gli altri uomini, ma avevano una benedizione dentro di loro che gli dava la certezza di sapere dove si trovavano. Disse: io non ho istruzione, non appartengo a una chiesa, non conosco teologia, non ho denaro, l'unica cosa che ho te la darò se l'accetterai. E gli disse: che cos'è? Disse: nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. Nessuna incertezza, non alzati in piedi e prova e vedi se riesci a muovere il piede, non alzati in piedi e prova e vedi se starei meglio, ma nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina ora. Eccovi, il suono incerto, dai il suono incerto, cosa accadrà? Oh my! Stefano aveva così tanto di quel benedetto in lui, dicevano quando stavano lapidando Stefano, oh mai, aveva così tanta benedizione in lui, così tanta potenza nascosta che Stefano divenne un'altra persona, alzò gli occhi e vide Gesù che stava alla destra di Dio e neanche sentì mai una zolla quando lo colpirono in testa. Beh, posso vedere Stefano là? Si inginocchiò, i suoi nemici gli sputavano addosso e tutto il resto e lo coprivano di zolle. Si alzò e guardò verso il cielo e disse, Padre, non imputare loro questo peccato. Io li perdono, Padre. Così tanta benedizione dentro di lui. Cosa accadde? Ve lo dico. Allora i cieli si aprirono. Quel piccolo spirito era su di lui. Si fece strada attraverso le nuvole, attraverso le stelle, attraverso la nebbia, fino a quando vide Gesù che stava alla destra di Dio. Disse, ecco, vedo i cieli aperti. Fratello, preferirei avere essa piuttosto che tutta l'istruzione, tutto il denaro che potreste accumularmi davanti. Tutta la mia istruzione l'abbandonerò qui, tutta la mia teologia mentale la lascerò qui, tutta la mia ricchezza la lascerò qui, ma la potenza nascosta, quella cosa che ha prodotto la certezza del Vangelo, vi porterà in cielo e vi porterà attraverso le valli dell'ombra della morte. Amen. Lui sapeva di cosa stava parlando, disse io vedo i cieli aperti, aveva una benedizione, aveva una potenza nascosta e non sentì nessuna zolla dopo di questo. Lo colpivano sulla testa con le pietre, colpendolo da un lato, dall'altro. Il povero caro Stefano fu come un bambino, tenuto fra le braccia della sua mamma e di Dio, ed egli lo cullò per farlo addormentare sul suo petto. La Bibbia non ha detto che Stefano morì. La Bibbia ha detto Stefano si addormentò. Dio abbi misericordia. Fratello, ecco cosa voglio alla fine della strada. Lo mise sui seni di Dio e lo cullò per farlo addormentare. Disse, vedi figliuolo dove ti sto portando. Aveva una benedizione, aveva potenza nascosta, non una zampa di coniglio, non un amuleto in tasca, ma qualcosa nell'anima che lo cambiò e lo rese un uomo diverso. Paolo disse la vita che ora vivo, dimostrò che ne viveva una diversa una volta. Non io, ma Cristo vive in me, disse lui. Sì, Giovanni il Rivelatore aveva un suono certo nella voce, amava il Signore, si poggiò sul suo seno, aveva comunione con Gesù, visse fino ad avere quasi 100 anni, fece miracoli e segni, vide visioni. E quando lo fecero, dissero, è uno stregone. Così lo presero e lo fecero bollire 24 ore in una grande pentola di grasso. Sapete cosa? Quella potenza nascosta venne fuori. Quella potenza nascosta che era nel suo cuore lo avvolse dappertutto. E quando guardarono nella pentola di grasso, quella benedizione era su Giovanni. E lo portarono fuori dal grasso, senza neppure la puzza di grasso su di lui. E dissero, è uno stregone, è un indovino, è Beelzebub. Ogni uomo o donna che abbia mai provato a vivere per Dio è accusato di cose empie. È uno stregone, ha stregato il grasso, aveva così tanta potenza di Dio in lui, così tanta, non è stregoneria, ma cos'era? La potenza nascosta di Dio che era in lui. Aveva l'aspetto di un uomo, mangiava come un uomo, dormiva come un uomo, piangeva come un uomo, era un uomo, ma Dio era nel suo uomo, la benedizione era nell'uomo. Beato è l'uomo, disse Davide, nessuna incertezza in lui, quell'uomo sa di cosa sta parlando, non mi importa di quello che dice il mondo, di quello che dite di lui, che cerchiate di farlo infuriare, non si arrabbierà. Non mi importa di quanto parliate di lui, egli non vi farà attenzione, andrà avanti perché ha una benedizione qui dentro, pregherà per voi, proprio così. Potreste fare qualsiasi cosa al mondo. Non ci fa mai caso. Non diffamerai i vicini e non andrà in giro a creare problemi. Sarà un conciliatore, farà tutto il possibile, perché è un figlio di Dio. Beato è quell'uomo, sì. Quando i pentecostali salirono dentro a Pentecoste, erano solo uomini quando salirono lassù. Ma all'improvviso, mentre erano lassù, avevano paura, avevano le finestre chiuse, le porte chiuse, avevano timore della persecuzione. Erano bravi membri di chiesa fino a quel momento, erano stati battezzati in acqua fino a quel momento, ma non avevano quella potenza nascosta, non avevano quella certezza. Uno di loro disse: se tu sei, lascia che io metta le mani nel tuo fianco, lascia che io metta le dita nei segni dei chiodi nella tua mano. Un altro disse alle donne: oh, è sciocco, non avete visto niente. Ma quando salirono quei gradini e andarono di sopra, all'improvviso venne un suono dal cielo e la potenza nascosta scese, venne in loro. Dopo andarono fuori strada, rallegrandosi e lodando Dio, predicando il Vangelo, glorificando Dio. Avevano potenze nascoste, avevano potenze di cui il mondo non sapeva nulla. Ora è lo stesso, il suono incerto, non credete al suono incerto, il Vangelo non ha un suono incerto. Dite al fratello Branham: credo che la mia chiesa predichi il Vangelo, va bene? Gesù disse: ora vi darò una cosa certa in cui credere. Disse: andate in tutto il mondo ora e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crede ed è battezzato sarà salvato, chi non crede sarà dannato. Amen! Oh, mi sento bene! È una congiunzione! Non fermatevi qui, predicare il Vangelo! Questi segni accompagneranno quelli che credono! Nessun suono incerto è il Vangelo! Amen! Cacciano i diavoli, nel mio nome cacceranno i diavoli. Quello non è un suono incerto, il Vangelo ha detto che è il tono che è nella campana. Gloria, alleluia, oh my, quello è il tono della campana quando cacciano i diavoli. Parleranno in nuovi linguaggi, non intendo il suono incerto ora, parlano con conoscenza, con rivelazione, essi avevano il vero dono di parlare lingue, c'è qualcosa che accade quando lo fanno. Questo non è un suono incerto, questo non è un suono di incredulità per niente. Se c'è molta confusione, come vediamo molte volte, è incredulità. Ma quando si parla con parola, con interpretazione, con rivelazione, alleluia! Questa è la campana del Vangelo che suona, non è un suono incerto. Se mettono le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Non è un suono incerto. Voi, cara gente, appartenete alla Chiesa di Cristo laggiù. Dite: quello è del diavolo. Lo è? Allora la Bibbia è del diavolo. Vedete, la Bibbia ha detto: metteranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Nessun suono incerto. State attenti, si sente di tanta teologia chiesastica, tono suoni incerti, non si accorda con la Bibbia. Paolo disse: se la tromba non dà un suono certo, come possiamo sapere chi deve prepararsi alla battaglia? Sì, Signore. Oh my! Gesù disse: queste cose che io faccio farete anche voi, anche maggiori, perché io me ne vado al Padre mio. Nessun suono incerto non esiste. Pietro disse nel giorno di Pentecoste in Atti 2:38: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quello non è un suono incerto. Non c'è stato un punto nella Bibbia, da nessuna parte, da Genesi ad Apocalisse, in cui Dio abbia mai asperso una persona. Quello è un suono incerto. Non c'è mai stato un punto in cui qualcuno sia stato battezzato in un modo diverso che nel nome di Gesù Cristo. Qualsiasi cosa contraria è un suono incerto. Leggete la Bibbia e ciò di cui è composto il Vangelo. Questo è il seme. Il seme porterà i suoi frutti. un po' caldo, non è vero? Ma va bene! Il tipo di fuoco di cui abbiamo bisogno è Spirito Santo e fuoco per bruciare carnalità e chiesismo da noi, per riportarci a figli e figlie di Dio, dove questa teologia mentale, quello che si apprende nel seminario, qui, fuori e così via, passerà e Dio può entrare nel vostro cuore. Questo è ciò che conta. Non se direte un'Ave Maria o non se scenderete e reciterete il Credo degli Apostoli nella Chiesa protestante, ciò non ha nulla a che fare con esso. Niente! Gesù disse: se uno non nasce di nuovo, in nessun modo entrerà nel regno. Amen! Non un suono incerto, per niente! Quando Elia andò lassù, sentite, lasciate che vi mostri qualcosa. Quando Eliseo stava guardando Elia, lui va su e lo guarda, disse: cosa vuoi? Un simbolo di Cristo e della Chiesa. Disse: voglio vedere qualcosa. Disse: cosa vuoi? Egli disse: voglio una doppia porzione del tuo spirito quando te ne vai. Quella era fame, era teologia, era mentale, ne aveva fame. La sua mente lo voleva, la sua anima invocava questo. Ciò non significa che ce l'avesse. Elia disse: hai chiesto una cosa difficile, ma se mi vedi quando me ne vado, va bene, esso verrà a te. Fratello, egli osservò quel profeta, ogni mossa che fece, e quando arrivò quella chiamata finale ed Elia fu convocato in alto per apparire nella presenza di Dio, Dio gli mandò giù un passaggio con il carro. Gloria! Oh my! Gli mandò giù un carro con cavalli di fuoco e un carro di fuoco. Disse: mio amato servitore, sali, è stato ben fatto. Disse: va bene Eliseo, vedo che mi stai guardando. Si toglie il mantello e lo butta giù. Raccolse quello stesso mantello e se lo mise. Nessuna incertezza. Camminò fino al fiume. Alleluia! Aveva visto cosa aveva fatto Elia. L'aprì per lui per attraversare in quella direzione. Disse: sei ancora lo stesso e il suo spirito è su di me. Si aprirà di nuovo. Nessuna incertezza. Lo sbatté in giro e disse: dov'è il Dio di Elia? E il mare si aprì da una parte all'altra e attraversò. Avete notato? Non dovete andare alla scuola dei profeti per ricevere un'istruzione. Gloria! Nessuna istruzione in quel ragazzo e camminò. La teologia mentale era finita, ce l'aveva nell'anima. Guardatelo, lui fece come aveva fatto Elia. Gesù disse: lo stesso calice che bevo io, berrete voi, e con lo stesso battesimo con cui sono battezzato io, sarete battezzati voi, e le stesse cose che faccio io farete anche voi. Cosa fece egli? Parlò in lingue, cacciò i diavoli, predicò il Vangelo, guarì i malati. La stessa cosa che fece lui possiamo fare anche noi. E alla fine dei nostri giorni, come egli risuscitò dai morti, così risusciteremo noi che siamo in lui. Non riesco a far alzare mio figlio la mattina. Sembra come se abbia scambiato il giorno con la notte. Ho detto: Billy, non ti sarà mai di beneficio stare steso lì così. Alzati, se non fai altro che uscire a lavarti i denti e andare in giardino, guardare l'auto e tornare dentro e sederti, leggere. Non rimanere a letto, niente di buono la pigrizia. Dio abbia misericordia di questi cristiani pigri di cuore. Si trasforma in niente di buono. Conoscono tanto di esso e ne parlano così poco alle altre persone. Lui ha detto: papà, non riesco proprio ad alzarmi presto. Io ho detto: senti, Billy, uno di questi giorni non avrai un papà che si prende cura di te. Papà se ne andrà una di queste mattine. Tu vieni nella stanza e guardi, forse papà sarà steso lì. Lo scuoterai, ma non si sveglierà. Ho detto: allora mi trasporteranno in questa vecchia chiesetta, in una cassa da morto. Ti avvicinerai, il fazzoletto in mano, piangendo, guardi in basso, dirai: questo è il mio vecchio papà, vorrei averlo ascoltato. Ho detto: ma ricorda, Billy, io sono sempre stato un mattiniero. Alleluia! Benedetta tromba suona, io verrò avanti nella prima risurrezione. Credo nell'alzarsi presto. Alleluia! Un giorno glorioso per la grazia di Dio. Io credo in questo Vangelo che predico. Credo che sia l'onesta verità. L'abito di Eliseo non ha un suono incerto. Non c'è suono incerto. Il membro del congresso più sciao, non ci fu suono incerto quando lo Spirito Santo me lo disse laggiù, prima ancora che i dottori potessero trovare la meba. Non ci fu un suono incerto quando il dottore disse che stavo per morire e fu Dio a guarirmi. Non fu un suono incerto. Non fu un suono incerto a Greensmill quella notte quando l'angelo del Signore si avvicinò a me e disse: per questo motivo sei nato nel mondo. Nessun suono incerto. Andai e ne parlai con alcuni predicatori. Loro dissero: Billy, hai avuto un incubo, ma ci sono stato 1 milione di anime vinte a Cristo. Non ci fu un suono incerto. Quella fu la voce di Dio che parlava a un povero. Nessun suono incerto. Oh, non riesco proprio a predicare quando ci penso. Lo stavo dicendo a mia moglie qualche tempo fa, forse l'ho detto qui prima. Voi conoscete le origini della mia famiglia. Io voglio bene al mio papà, se n'è andato, è morto tra le mie braccia pregando. Ma lui beveva, tutta la mia famiglia beveva. Hanno fatto grandi cose dannose, ma vergogna per la società. I miei fratelli bevono, non perché gliene voglia. Io piango per loro, prego per loro, tutto il resto. Di solito, prima che Dio mi chiamasse, stavo per strada a parlare. Qualcuno loro, a causa del nome loro, oh, Brennan, oh, si allontanavano. Qualcun altro si avvicinava, cercava qualcuno, diceva: allontanati da lui. Bene, allora si allontanavano. Non mi volevano parlare. Dissi a mia moglie l'altro giorno: ora devo svignarmela nei boschi da qualche parte e nascondermi per evitare che la gente da tutto il mondo venga. Che cosa lo ha fatto? Perché ho studiato molto, perché ho imparato la teologia, perché ho ricevuto un'istruzione, perché mi sono unita a una chiesa. No, sarebbe stato un suono incerto. Ma qualcosa suonò un giorno in fondo al mio cuore, non nella mia mente, nel mio cuore. Dio entrò e sta bello da allora. È una grazia straordinaria. L'altro giorno sono rimasto stupito al di sopra di tutto quello che è successo da molto tempo. Sono un grande amante della natura. Sapete che lo sono. Amo gli animali. Penso proprio che siano meravigliosi. Ero seduto alla mia porta. Il fratello Leo e Jean erano là e il fratello e la sorella Wood erano laggiù. E il piccolo Billy Gilmore, il lattaio, stava là. E alle 10 del mattino arrivò per la strada qualcosa, zoppicando, tirandosi dietro la zampa. Girò nel mio cancello e arrivò fino ai miei scalini. Era una vecchia possum alle 10 del giorno. Sono ciechi a quell'ora del giorno. Sono ciechi tutti alla luce del giorno. Sono animali notturni che camminano di notte. Predano in giro e si procurano il cibo di notte. Tutti lo sapete, uno possum è un animale commestibile. E girò verso il cancello. Io uscii per andare incontro all'opossum. Presi un rastrello, pensai: strano, forse è cieca. Cos'è che la fa agire e barcollare così? Le misi sopra il rastrello e si girò e mi guardò e ringhiò. Pensai: c'è qualcosa di strano. E mi capitò di guardare giù nella sua tasca. Un opossum è una cosa oltre al canguro. Ce ne sono solo due che hanno una tasca in cui portano i loro piccoli. E nella tasca dell'opossum aveva 8 o 9 piccoli senza pelo lì dentro. E un cane l'aveva presa, o una macchina, si era rotto una gamba, l'osso della spalla, mosche verdi tutte su di lei, vermi nelle orecchie e così via. E stava qui zoppicando così e ringhiò perché pensava che le stessi prendendo i piccoli. Dissi: quello possum ha più senso materno di molte donne, specialmente di questa donna che ha gettato il suo bambino nel fiume l'altro giorno per sbarazzarsene. Dissi a Jean e a Leo seduti lì dietro, dissi: venite qui e vi terrò un sermone. Dissi, guardate la morale di questa donna, guardate la morale di questa signora, è una bestia muta, ma più della signora in lei, del 40% delle donne americane, giusto? Dissi, ha circa solo un'ora da vivere dal suo aspetto, ma lei spenderà quell'ora combattendo per proteggere quei piccoli. E queste donne escono qui e hanno dei bambini piccoli e li soffocano e li annegano e li gettano nel fuoco e cose simili. Peggio dei cani, peggio degli animali. La piccola signora non volle aspettare, non volle nemmeno fermarsi in mezzo. Andò dritta ai miei scalini e sfinita si adagiò lì. Cercammo di tirarla su, era spacciata. Stava ancora grugnendo, soffrendo in modo così tremendo. La signora Wood si avvicinò e il signor Wood e gli altri dissero: fratello Branham, credo che la cosa umana da fare sia di uccidere l'opossum. Quei poverini moriranno di fame, dissero, è l'unica cosa che potresti fare. Certamente sì. Qualcun altro venne e disse, fratello Branham, non vuoi uccidere l'opossum? Disse, uccidila, sta morendo. Disse, è lì che soffre. Disse, tira fuori i piccoli e uccidili, starebbero meglio. Disse, non hanno un'anima? È solo una bestia muta, solo un animale. Disse, le povere creaturine moriranno di fame. La povera mamma sta lì e quei cuccioli che succhiano quel latte da lei. E tu sai in che condizioni sia. Disse, moriranno. Dissi, io dissi, è vero, sono un cacciatore. Ma non sono un assassino, dissi, amo cacciare, ma non uccido solo per uccidere, quello è un assassino. Proprio così, io non uccido nulla che non posso mangiare, o qualcosa di cui non posso farne uso, o qualcosa che sta distruggendo. Non uccido per uccidere, quello è un assassino. Non potrei farlo, non potrei proprio farlo. E sapevo con la ragione nelle sperimentali, nel modo giusto di pensare, la cosa umana sarebbe stata da fare, sarà di uccidere l'opossum e quei piccoli. L'opossum stava morendo, non avrebbe mai più preso coscienza e i piccoli sarebbero morti di fame e bere quel vecchio latte cagliato dalla loro madre probabilmente sarebbero morti per la sofferenza. La cosa migliore da fare è tirarli fuori dalla loro sofferenza. Quella era la cosa sensata. Ma qualcosa qua giù non me lo lasciava fare. Cominciò ad arrivare un sacco di gente. Ricevetti una chiamata, andai fuori. Quella sera io e il fratello Wood stavamo percorrendo la strada e la sorella Wood e mia moglie, scendendo da lassù verso Scottburg, dove stavo cercando di avere un po' di riposo mentale. Il fratello Wood disse, vedi quel cagnolino laggiù sulla strada? Disse, sarà investito. Girai la macchina e tornai indietro. Raccogliemmo quella povera creaturina. Era pieno di pulce e pidocchi e la rogna lo divorava. Bene, quale sarebbe stata la cosa sensata da fare? Ucciderlo. Non riuscii a farlo. Portai a casa la creaturina, presi un po' di polvere per le pulci e gliela spruzzai. Mi procurai una cura per la rogna, gli diedi un buon pasto decente, lo rinchiusi lassù, provando a far guarire la creaturina. Vuole vivere. C'è qualcosa riguardo la vita che è reale. Non imitate il cristianesimo. Prendete la vita, vivete! Non dovete solo battervi intorno e dire, beh, io sono cristiano, non dovrei fare questo, non dovrei fare quello. Vivete! C'è uno che si prende cura di voi. Quella notte alle 10:30, alle 11, quella piccola opossum giaceva ancora priva di sensi. Mosche verdi dappertutto, la spalla rotta. Giaceva lì, sofferente, morente. Molto tempo dopo arrivò Billy, lì stava la vecchia opossum che giaceva lì dietro, quei piccoli che cercavano di prendere il poco più latte da lei, la vita che veniva dalla madre. Lei stava ancora gemendo terribilmente, cercava di sollevarsi e non riusciva a farlo, cercava di sollevarsi e non riusciva a farlo. Io non riuscivo a togliermi dalla mente quella povera vecchia opossum. Pensai, Dio, dovrei entrare e prendere un fucile e uccidere quella opossum. Ma non riesco a farlo. Cosa succede, signore? Camminai avanti e indietro nella stanza. Arrivò la luce del giorno, la vecchia possum giaceva lì, tornai indietro, pensai, oh Dio, lei è lì, a quel sole caldo che giace proprio sul mio gradino. Iniziai di nuovo a camminare per la stanza. Il benedetto Spirito Santo mi fermò, disse, l'hai chiamata, signora? Ti sei schierato per lei perché è una vera madre e io l'ho mandata a casa tua perché si preghi per lei e tu la stai lasciando lì come una donna alla tua porta. Dissi, Dio, perdona il tuo stupido servitore. Andai lì fuori e dissi, Dio, se sei abbastanza misericordioso da trattare con un animale muto che aveva abbastanza di signore in sé, da crescere i suoi cuccioli, da mandare una ignorante possum alla mia porta perché si preghi per lei. Oh, Dio, guarisci lo possum nel nome di Gesù, prego. La vecchia possum si girò e mi guardò, si sollevò in piedi, raccolse i suoi cuccioli e se li mise lì dentro, come per chinare la testa e dicesse grazie, e se ne andò nel bosco rallegrandosi. Lei sa molto di più dei predicatori a volte, seguirà la guida dello Spirito Santo. Se Dio può trattare con una possum, quanto potrebbe trattare con un essere umano se solo nessun suono incerto al riguardo? Dio usa gli animali per insegnare servizi, certo che lo fa, e io sono un mulo una volta per rimproverare un predicatore sviato. Il grande San Francesco d'Assisi, che voi cattolici pretendete che fosse cattolico, ma non lo era, egli protestò contro la Chiesa cattolica così forte come faccio io, ma non c'era nessun'altra Chiesa a quel tempo, quindi lo presero e lo chiamarono santo. Quando uscì per strada per predicare lo stesso Vangelo che sto predicando ora, gli uccelli stavano cinguettando tra gli alberi, disse, sorelline mie, sto per predicare il Vangelo di Gesù Cristo, state in silenzio mentre predico, e tutti gli uccelli zittirono la bocca. Questo non è un suono incerto, stiamo vivendo nella presenza del Signore Gesù Cristo, le sue benedizioni sono qui. Un Dio che ha potuto far atterrare un aeroplano laggiù e lo trattenne per amore di una povera ignorante donna di colore che non conosceva il suo ABC per guarire suo figlio da una malattia venerea. Conoscete la storia? Dio che ha potuto parlare a una opossum ignorante quando ci sono predicatori in questa città che riderebbero della guarigione divina, persone che torcerebbero il naso e direbbero che io ero pazzo perché l'ho insegnata. E Dio che tratta con una ignorante possum, perché era una signora, perché amava i suoi figli, perché era pronta a morire per loro. Lo stesso Dio. Siamo inviati qui su questa terra per cose diverse. Alcuni sono inviati a predicare il Vangelo, alcuni sono inviati a profetizzare, alcuni sono inviati a fare la preghiera di fede, alcuni hanno doni di guarigione. È lo stesso Dio che parlò laggiù nella nostra stanza quella sera o qua giù nel portando in quella visione e mi disse che il fratello Bosworth giaceva laggiù in punto di morte in Sudafrica e lo Spirito Santo batte qui il telegramma 24 ore. Quello stesso Dio. Lo stesso Dio venne per rispetto della lealtà. Oh Dio, benedici il loro cuore. Lealtà. Darei l'ultima goccia del mio sangue per la donna più nera o più gialla di questo mondo che vorrebbe vivere fedele a suo marito. Morirei per lei, come lo farei per mia moglie stessa. Io ho rispetto in quanto una signora. Cosa pensate che fece Gesù Cristo? E perché non potete essere leali a Lui e abbandonare il vostro egoismo, la vostra indifferenza? Non potete abbandonare la vostra chiesa, le cose futili e venire a Lui ed essere leali? quella povera opossum ignorante, e lo Spirito Santo, e io lassù in vacanza neanche pregai, e quella povera piccola signora opossum giaceva sul gradino davanti alla porta quando il sole era caldo, rimase là fedelmente. Quando arrivò la sera i suoi occhi si aprivano, poteva vedere, ma lo Spirito Santo non la lasciava andare, rimase là tutta la notte, non riuscì ad alzarsi. E poi al mattino presto, mostrando che era rimasta là per circa 24 ore in attesa del suo turno perché si pregasse per lei, perché era un animale. E quando lo Spirito Santo disse, vai lì fuori a pregare per lei, il Dio del cielo la guarì, raccolse subito i suoi piccoli nella tasca e mi guardò di nuovo con gli occhi più tristi che abbia mai visto, come per dire, grazie gentile signore, e se ne andò per la strada. Aveva oltrepassato altre 4 case più vicine alla strada della mia per girare verso il cancello. 1, 2, 3, 4, girò nella quinta, G-E-S-U, entrò nel cancello, non aspettò là fuori nei cespugli, non aspettò all'ombra, salì sotto il sole per arrivare alla porta di casa, rimase là pazientemente, non ringhiando né borbottando in attesa del suo turno perché si pregasse per lei. E allora, quando obbedì allo Spirito Santo, Dio ristabilì la salute dell'opossum. Lei raccolse i suoi cuccioli e tornò nel suo luogo di dimora. Nessun suono incerto. Dio, che conta le piume nelle ali degli uccelli, sa dove si trova ognuna di esse. Il Dio che conta i capelli della vostra testa, Dio che cavalca sulle ali del mattino, colui che ha creato i cieli e la terra, conosce ogni creatura e ogni essere. Egli è Dio. Questa è la sua parola, cielo e terra passeranno, ma essa non passerà mai. Non siate ingannati dalla dottrina di uomini, credete in Dio e vivete. Preghiamo. Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, il tuo diletto figlio, nessun suono incerto, nessuna incertezza riguardo a questo. Egli è il figlio di Dio, nato da una vergine, venne qui sotto la potenza di Dio, venne qui tramite la Vergine Maria, soffrì, sanguinò e morì sotto Ponzio Pilato. Quando loro avrebbero, lo consegnarono i giudei, lo crocifissero e negarono il giusto, ed è scritto, perché si infuriano i pagani e mormorano i popoli cose vane. Oh Dio, davvero, tendendo la tua mano per guarire, così che segni e prodigi si potessero fare negli ultimi giorni, per dimostrare che questa è la prima e l'ultima pioggia. La potenza di Dio è qui. Il Figlio splendette nel giorno di Pentecoste sul popolo orientale, splende sull'Occidente ora. Lo derisero e lo presero in giro e dissero che era una finzione, e li chiamarono streghe e indovini e miscredenti, e persino li uccisero, li bruciarono al rogo e li gettarono nell'olio, ma tu eri con loro per liberarli. Tu sei qui oggi, sei qui per l'ora conclusiva, per benedizioni persino maggiori, perché la prima e l'ultima pioggia dovrebbero unirsi. E ora, Padre, se c'è incertezza nell'esperienza di qualche persona in questa stanza, prego, Padre, in quest'ora, che limiteranno la loro fede non al loro modo di pensare mentale, non al ragionamento secondo la dottrina degli uomini, ma al credere alla parola di Dio, alla vita eterna. Queste benedizioni chiediamo nel nome di Gesù, tuo figlio. Con i capi chini, mi chiedo se ci sia una persona qui adesso che vorrebbe alzare con riverenza la mano e dire, faccio questo non al predicatore, ma a Dio. Dio, cambia il mio modo di pensare. Ho cercato di ragionare su come sarebbero state queste cose. Ho cercato di ragionare su quello che i miei vicini avrebbero detto se fossi mai nato di nuovo. Se Dio mi avesse mai benedetto in modo tale che avrei giubilato. Se Dio mi avesse mai benedetto in modo tale che avrei avuto un'esperienza che mi avrebbe fatto piangere e avrei dovuto lasciare le persone che frequento. Ho provato a ragionarlo tutto, Dio, ma oggi non voglio ragionare più. Proprio ora sto alzando la mano verso te, Dio, e sto dicendo che questa è la mia testimonianza. Se mi toglierai i ragionamenti e lascerai che la mia anima prenda il suo posto per credere alla tua parola senza ragionare, crederò che è un suono certo che mi è stato dato. Volete alzare la mano? Chiunque nell'edificio ovunque siate. Dio benedica te, circa l'85% dell'edificio. Un ragionamento? Abbattete i ragionamenti, abbatteteli. Dio non vuole che abbiate la ragione. La ragione cerca sempre di trovare una via d'uscita. La fede non ragiona, la fede crede soltanto. La vostra mente, ciò che vi fa ragionare, è una bugiarda. La macchina della verità lo dimostra. La Bibbia di Dio per prima lo dimostra. Ma la vostra anima è immortale, fratello, sorella. Il vostro potere di ragionamento vi lascerà quando la morte vi colpirà, ma la vostra anima sarà con voi per l'eternità. Non volete credere alla parola di Dio oggi e accettarlo? Con una parola di preghiera qualcun altro vorrebbe alzare la mano, dire: ricordati di me ora, fratello Branham, mentre preghi, voglio abbattere il ragionamento. Dio ti benedica, signorina. Ce n'è un altro. Dio ti benedica, fratello, ti vedo. Dio ti benedica, fratello, ti vedo. Dio ti benedica, fratello, tu sì, sorella. Qualcun altro? Qualcun altro alza la mano subito, dice: ricorda, Dio ti benedica, caro fratello. Dio ti benedica, fratello. Abbattete il ragionamento. Dio ti benedica, sorella. Vedo la tua mano. Dio ti benedica, sorella. Vedo la tua mano. Non ragionate più. Credete soltanto. Dio ti benedica, sorella. Qualcun altro, giusto prima che preghiamo ora, sto per pregare e chiedere a Dio che vi aiuti. Egli vede la tua mano. Dio ti benedica. Giovanotte, vedo la tua mano. Qualcun altro, Dio ti benedica. Fratello, vedo la tua mano. Oh, la beatitudine di credere, la benedizione di non cercare di capirlo, la benedizione di basarsi semplicemente sulla parola di Dio e dire: essa è vera, e andare avanti, essa è vita, è davvero viva. La mia cara amorevole anziana suocera, seduta qui dietro, quando gliene stavo parlando ieri, ha detto: Billy, avevo un orologio che non riuscivo a far funzionare. Ha detto: non potevo proprio stare senza quell'orologio. Non avevo soldi per comprarmene un altro. Così ha detto, mi sono messa giù e ho detto: Dio, fai funzionare quell'orologio per me. Vuoi? Ha detto che ha alzato lo sguardo e ha iniziato a funzionare. Funziona proprio perfettamente. Il suo frigorifero ha detto che un paio di giorni dopo questo non si continuava a scongelarsi, solo un piccolo punto dove manteneva il ghiaccio. Aveva fatto tutto il possibile per evitare che si scongelasse o per evitare che si scongelasse perché non poteva tenerci dentro il burro e la roba. Poverina, lei è vedova, suo marito in gloria e mio suocero diede la sua ultima testimonianza qui sul mio lato sinistro. Prima che andasse a casa, lei si mise giù, sapeva di non avere soldi per comprare un altro frigorifero. Disse: Dio, vuoi essere di nuovo misericordioso con me? Tu mi conosci, vai a ricominciare a congelare il mio frigorifero, vuoi? Ha detto che si è alzata ed è andata a guardare nel suo frigorifero ed era tutto gelato intorno. Siate semplici, chiedete solamente, non provate a capirlo, non provate a studiarlo, credetelo soltanto, non capitelo mentalmente, credetelo proprio con l'anima. Nostro Padre Celeste, molti hanno alzato le mani stamattina, vogliono la preghiera. Prego Dio che questo sia il tocco finale oggi, che non ragionino più, se ne vadano credendo. Concedilo, Signore, è un suono certo, è il suono del Vangelo, il glorioso anno del Giubileo, il tempo della liberazione è qui. Non vuoi, per piacere, Padre, prenderti amorevolmente cura di ognuno di loro e dar loro del sincero latte del Vangelo, ora, e se lo hanno già preso, possano ricevere cibo solido ora e diventare cristiani completi. Per non spettegolare mai più con il mondo e concedersi al mondo, ma essere uomini veri e donne vere, credendo al suono certo che il Vangelo è vero. Non importa chi dice che esso non lo sia. La Bibbia, ogni parola è vera. Uomini insegnano per dottrina i comandamenti degli uomini, ma la parola di Dio non fallirà mai. Possano crederla oggi. E quelli che non hanno alzato le mani, davvero convinti, ma non hanno alzato le mani, preghiamo anche per loro, Signore, che Tu sia misericordioso con loro. Queste benedizioni chiediamo, Padre, perché un giorno arriveremo al giudizio e il messaggio di stamattina sarà messo in luce in quel giorno, e allora la loro anima non possa perseguitarli dicendo: avresti dovuto fare questo. Ma possa esserci pace nella valle quando attraversano, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Dei secoli, fessa per me, lasciami nascondere in te. Lascia che l'acqua e il sangue che scorrevano dal tuo fianco ferito siano una doppia cura per il peccato, mi salvino dall'ira e mi rendano puro. Caro Dio, se ci sono in mezzo alla gente oggi afflizioni, malattie, qualsiasi cosa che non vada nel loro essere fisico, noi preghiamo, Padre, mentre lo Spirito Santo è qui, proprio di strillare le benedizioni, purificare le nostre anime da ogni ingiustizia con il sangue del Signore Gesù, il Figlio di Dio. Possa egli oggi, con il suo grande spirito convincente, le sue grandi virtù curative, far sì che ogni anima netta guardi laggiù al Calvario e dica: lì egli fu ferito per le mie trasgressioni e con le sue lividure siamo stati guariti. Concedilo, Signore. Ora con i capi chini, se c'è qualcuno per cui pregare per malattia, vorreste alzarvi in piedi ovunque siate. Dio vi benedica. Bene, alzatevi proprio in piedi. Fonte, libero a tutti il flusso della guarigione. Scorre dalla fonte del Calvario alla croce, alla croce, sia sempre la mia gloria. Oh Dio, la mia anima rapita troverà riposo oltre il fiume. Caro Padre Celeste, tu vedi tutti questi in piedi, Padre, stanno in piedi a testimonianza che credono in te, Padre. Tu che hai potuto mandare quella povera vecchio possum al cancello, tu che hai potuto far sì che quel grande toro pericoloso che stava là e indietreggiò, tu che hai potuto far entrare quelle vespe nella cassetta, tu che hai potuto riportare in vita quel cane, il mio vecchio segugio, dopo essere stato trascinato 60 miglia all'ora per 2 miglia, era rigido, morto. Io amavo quella vecchia creatura. La preghiera lo riportò. La preghiera mise a posto la gamba e la spalla di quello possum. Quella piccola madre la rimandò nel bosco rallegrandosi. La mano del Dio vivente. Questi cristiani hanno le mani uno sull'altro, Signore, e io le mani su questo fratello come per dare un punto di contatto per tutti nell'edificio. Siamo credenti, Signore, crediamo a queste cose, ti amiamo. Nessun suono incerto, ti abbiamo visto guarire i malati, risuscitare i morti, cacciare gli spiriti maligni, togliere cancri, far camminare gli storpi, salvare l'anima, santificare il credente, riempire di Spirito Santo, dare vita immortale, ascoltarli in punto di morte, lodare, testimoniare, glorificare Dio, credere che tu stai tornando. Abbiamo bisogno di aiuto, Signore. Concedi, Signore, che tutto ciò che viene chiesto sia concesso, le anime siano salvate, soprattutto gli sviati ristabiliti, e preghiamo che i corpi malati vengano guariti proprio ora. Mando questa preghiera di fede nel nome di Gesù Cristo per la guarigione dei malati, la salvezza dell'anima, il ristabilimento di coloro che sono fuori, per il nome di Gesù. La mia fede guarda te. Alziamoci, tu agnello del Calvario, Salvatore divino, ora ascoltami. Ora voi che potete, alzate le mani mentre cantiamo questo. Mentre percorro l'oscuro labirinto della vita e le pene intorno a me si diffondono, sii tu la mia guida. Ordina che l'oscurità si muti in giorno, asciuga le lacrime di dolore e non farmi mai allontanare da te.